Grazie al vicepresidente Smeriglio. Claudio De Vincenti è il ministro per la coesione, per le politiche di coesione, e oltre a essere un frequentatore ormai da parecchio tempo del forum, volevo darti, Claudio, solo due cenni. In questi tre giorni che si chiudono oggi abbiamo parlato soprattutto di sostenibilità, dello sviluppo dal punto di vista di una sostenibilità non solo ambientale, ma anche sociale, economica, di lotta alle diseguaglianze, dove abbiamo cominciato parlando della pubblica amministrazione. Ieri abbiamo parlato con Jeffrey Sachs molto del peso delle diseguaglianze sulle economie. E le politiche di coesione non potevano che chiudere questo nostro ragionamento, perché sono proprio quelle politiche che servono per ridurre le diseguaglianze, per far sì che la pari opportunità non siano solo uno slogan politico, ma siano una realtà. Questo è un po' il senso. Poi le tecnologie, la trasformazione digitale, la capacità della pubblica amministrazione sono certamente dei punti fondamentali per raggiungere questi obiettivi, ma appunto sono gli obiettivi che fanno la nostra forza. L'altezza, il valore sociale di questi obiettivi che fa sì che questi tre giorni ci sia stato uno straordinario impegno. Abbiamo avuto adesso non ho i dati di questa sera, ma ora di pranzo abbiamo avuto circa il 40% di persone più degli anni scorsi. Ma perché il tema è questo, cioè il tema è un tema, non sto parlando guardandomi l'ombelico dicendo devo essere un tantino più bravo a fare le stesse cose che facevo prima. Questo non appassiona nessuno. Abbiamo dato invece, abbiamo messo la pubblica amministrazione a pensare a un valore sociale importante di quello che fa. E le politiche di coesione in questo senso sono, non lo devo dire a te che è il tuo task politico, ma certamente sono in questo senso un punto fondamentale. Per questo sono felice che tu sia venuto a raggiungerci e a dare in questo momento un po' una conclusione politica che nasce con la pubblica amministrazione, continua con la sostenibilità che abbiamo visto, economica e sociale. Oggi ne abbiamo parlato con Padoan, ma si chiude proprio sulle politiche proprio per abbattere le diseguaglianze. Claudio.
Grazie Carlo, grazie per l'invito anche quest'anno al forum. Credo di essere stato presente al forum praticamente tutti gli anni, negli ultimi anni, ed è una cosa che mi fa molto piacere, perché è una sede importante, una sede in cui le pubbliche amministrazioni si confrontano, ragionano sugli obiettivi di fondo dell'azione istituzionale, amministrativa e naturalmente politica, cioè in base poi alle scelte politiche che gli elettori, il Parlamento, il Governo fanno. Io quest'anno partirei, prima di venire alla tua domanda sulla quale vorrei concludere il mio intervento, è la domanda chiave la tua, Carlo, il problema, diciamo il tema dello sviluppo sostenibile e del ruolo delle politiche di coesione per lo sviluppo sostenibile, vorrei prima enfatizzare un cambiamento che è intervenuto nel nostro paese, che ha cominciato a prendere forma circa 3 anni fa e che oggi lo vediamo, è davanti ai nostri occhi in modo, lasciatemelo dire, evidente. Solo qualche giornalista che rimastica cose vecchie può continuare a scrivere gli articoli che ogni tanto leggiamo, che tutto è sempre fermo, che nelle politiche dei fondi strutturali siamo sempre al punto di partenza e così via. Giornalisti più attenti hanno rilevato questo cambiamento, questa modifica. Perché poi è importante che il nostro Paese, partendo dalla consapevolezza degli errori del passato, abbia mostrato in questi 3 anni una forte capacità di cambiare, di riprendere in mano le cose. Io credo che Per questo è stato molto importante il nuovo assetto di, istituzionale che ci siamo dati, prima con la costituzione del Dipartimento delle Politiche di Coesione e Sviluppo e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, e poi con le politiche che il governo precedente e questo governo stanno attuando, facendo leva su questa nuova configurazione istituzionale centrale, amministrativa centrale. Parallelamente, anche a livello regionale e locale, c'è stata una riorganizzazione in diverse realtà. Adesso Massimiliano Smeriglio ci ricordava i passi avanti impressionanti fatti dal Lazio, i dati che hai dato, no? Su debito, su equilibrio di bilancio, su tempi di pagamento della pubblica amministrazione, sono molto, molto impattanti, insomma, no? Ci danno l'idea di un cambiamento forte. In misura maggiore o minore, però, anche altre amministrazioni regionali e locali hanno, raccolto la sfida che veniva da questo cambiamento centrale, l'hanno raccolta in positivo. E poi abbiamo anche insieme molto collaborato, penso alle task force coordinate dall'agenzia nel rapporto tra amministrazioni centrali e amministrazioni regionali e locali, in particolare in alcune regioni, per il recupero dei fondi strutturali 2007-13. Allora, tutto questo ha significato, e oggi è davanti ai nostri occhi, un dato importante. Immagino che ne abbiano già parlato sia Vincenzo che Ludovica, quindi non la faccio lunga, però siccome è anche questo impattante, ci dà il senso del cambiamento, no? Ecco, è una foto che facciamo oggi e che ci dice, confrontata alla foto di qualche anno fa, come la situazione è cambiata. Nella nostra azione quotidiana, giorno dopo giorno, magari certe volte non ce ne accorgiamo neanche bene, sentiamo che stiamo lavorando, poi a un certo punto arriva un dato sintetico e ci dice le cose sono effettivamente cambiate. Il dato sintetico, che probabilmente già è stato riportato, è il pieno assorbimento delle risorse dei fondi strutturali 2007-13, dove, per dirla in sintesi, poi andiamo a vedere i singoli programmi, le singole regioni e così via, però la sintesi è: si partiva al 31 dicembre 2011 dal 15% di spesa dei fondi strutturali della programmazione 7-13, abbiamo concluso al 31 dicembre 2015 e certificato al 31 marzo scorso il 101%. Non ci avrebbe creduto nessuno fino a 3 anni fa. E anche noi, nel farlo, l'abbiamo fatto gettando il cuore oltre l'ostacolo. Con noi intendo tutti, tutte le amministrazioni centrali, regionali, locali coinvolte in questa azione. Gettando il cuore oltre l'ostacolo e chiedendoci fin dove riusciamo ad arrivare, insomma. Siamo arrivati a questo risultato qui. E oggi il dato è un dato preciso, inequivocabile. E poi questo ci fa, naturalmente uno dice, bene, allora siamo arrivati a questo. No, un momento, questo non è un punto d'arrivo, questo è l'inizio di una ripresa di capacità amministrativa, molto stimolata dalla Commissione europea. Io qui ringrazio, attraverso Christopher Todd, ringrazio la DG Reggio e ringrazio tutta la commissaria Cretu e la Commissione, che in generale, per quanto riguarda le politiche di coesione, ha svolto un ruolo molto importante, che non è stato solo il ruolo di chi anche giustamente ci indicava i nostri limiti, ma è stato il ruolo di chi si è rimboccato le maniche con noi, a lavorare per supportare il governo italiano, le amministrazioni italiane a tutti i livelli in questo cambiamento di passo. Allora però, dicevo, non è un punto d'arrivo, è un punto d'inizio, perché adesso questo significa che noi ce la possiamo fare, che l'Italia ce la può fare, può ritrovare un ruolo, il ruolo che deve avere un grande paese fondatore dell'Unione Europea, e quindi adesso siamo alla prova della programmazione 14-20. Credo che siamo partiti bene, nel senso che abbiamo strutturato dei processi integrati di scelta, governo, regioni, enti locali, in particolare la cabina di regia del Fondo Sviluppo e Coesione, che stiamo gestendo facendo in modo che ci sia una, come si usa dire oggi, una sinergia con i fondi strutturali. Quindi è vero che la cabina di regia per legge è la cabina di regia del Fondo Sviluppo e Coesione, però siccome la programmazione deve essere coerente e deve costruire coerenze, noi spesso in cabina di regia, Fondo Sviluppo e Coesione, ragioniamo anche ma cosa stiamo facendo sui fondi strutturali e come il Fondo Sviluppo e Coesione completa l'azione che facciamo con i fondi strutturali. E in questo quadro poi è stata importantissima tutta l'elaborazione, a partire dal Dipartimento, dei programmi operativi, nazionali e il lavoro Dipartimento Agenzia con le regioni per i programmi operativi regionali. Ok, abbiamo messo in piedi quindi la struttura, anche qui come si usa dire oggi, di governance, che ci dà un impianto forte nella gestione del ciclo di programmazione 14-20. Il ciclo di programmazione è composto da 73,7 miliardi di euro di fondi strutturali, di cui 42,7 vengono dal bilancio europeo e 31 vengono dal bilancio nazionale, il cofinanziamento nazionale, ma è composta anche, appunto per queste coerenze che stiamo costruendo, oltre che da questi 73,7 miliardi, da 54,8 miliardi di Fondo Sviluppo e Coesione. Il Fondo Sviluppo e Coesione è diventato di 54,8 con l'ultima legge di bilancio, che lo ha incrementato di quasi 11 miliardi, prima era 43,8, adesso è diventato 54,8. Ok, a che punto è questa struttura di governance nell'allocare e attivare questi fondi? Un dato che credo sia stato riportato prima, anche questo però lo rivendico con orgoglio, in particolare a Dipartimento e Agenzia, ma di nuovo a tutte le amministrazioni, perché il dato che adesso do è un dato che riguarda i fondi strutturali sia versante PON sia versante POR. Il dato, come credo già vi sia stato ricordato, è di, in media complessiva dei fondi, è il 27-28%, io ero fermo a un 26, ma mi dicono che nelle ultime settimane siamo saliti ulteriormente, quindi diciamo che siamo al 28. E per quanto riguarda il FESRE, che è, se volete, il fondo più difficile sotto certi aspetti, perché è il fondo con gli interventi infrastrutturali, che sono quelli più difficili da mettere in movimento, il FESRE è, da quel che mi hanno appena detto Ludovica e Vincenzo, oggi al 33%, e se ho capito bene Christopher ci ha detto che in media europea siamo sopra la media europea, diciamo. Questo ci conforta, quindi significa che quei passi avanti di capacità amministrativa realizzati negli ultimi 3 anni si confermano, stanno producendo effetti sul nuovo ciclo di programmazione. E questo però è anche legato al fatto che i fondi strutturali si sono accompagnati con un uso del Fondo Sviluppo e Coesione. Il Fondo Sviluppo e Coesione è stato messo in moto su alcuni interventi infrastrutturali molto importanti, ne cito uno di particolare rilievo che è la banda ultralarga e che ha affiancato i fondi strutturali delle regioni, per cui oggi abbiamo avviato la realizzazione della banda ultralarga su tutto il territorio nazionale, anche nelle aree cosiddette a fallimento di mercato. Sapete che il primo bando con le prime 6 regioni, le aree bianche cosiddette di fallimento di mercato, le prime 6 regioni, si è concluso, è stato aggiudicato, ha superato tutti i ricorsi possibili e immaginabili, perché il nostro è un paese faticoso, questo devo confessarlo a Christopher, stiamo lavorando per cercare di ridurre anche questo aspetto, che non c'è praticamente una gara in Italia in cui non parte il ricorso subito dopo è stata aggiudicata, che c'è qualcosa di strano, perché non è normale, anche perché in genere i ricorsi vanno in buca, quindi dovremo trovare il modo per regolamentare bene questa faccenda. Comunque, nonostante i ricorsi andati tutti in buca finora, effettivamente siamo ormai alla firma del contratto di concessione sui primi 5 o 6 lotti, non ricordo, sono 6 regioni, ma mi sembra 5 lotti, perché Abruzzo e Molise sono un unico lotto, e quindi i lavori partiranno operativamente quest'estate. Il secondo bando è in fase di aggiudicazione, nei prossimi, io credo, 2 o 3 settimane, dovremmo sapere l'aggiudicazione del secondo bando, poi naturalmente fronteggeremo i ricorsi, mi auguro che non ci siano, ma ahimè, in economia le chiamiamo aspettative, aspettativa è che, però mi auguro che non ci siano. E il terzo bando è quello su cui stiamo concordando con alcune regioni, in cui erano partite anche prima le cose, con un bando precedente, e quindi stiamo costruendo le coerenze tra il bando che completa in queste ultime regioni la rete con la rete già realizzata. Va bene. Altri interventi infrastrutturali importanti, la cura del ferro di cui ci ha parlato il ministro Delrio e così via. E però oltre questo poi abbiamo, con la cabina di regia, abbiamo finalizzato il Fondo Sviluppo e Coesione a fare da base per costruire i patti. L'abbiamo chiamato inizialmente patti per il sud, e poi ne abbiamo fatto qualcuno anche al centro-nord, ad esempio il patto con il Lazio. L'abbiamo chiamato patti per il sud come strumento attuativo del master plan per il mezzogiorno. I patti per il sud sono in qualche modo recepiscono e consolidano quel nuovo approccio amministrativo di cui parlavo prima, in cui centro, il governo, la regione, la città metropolitana, i sindaci insieme definiscono, insieme costruiscono le politiche, gli interventi, l'utilizzo concreto, attivo dei fondi disponibili. Nei patti, sono le comunità locali rappresentate dalle loro istituzioni, la regione, i sindaci, eccetera, a evidenziare i bisogni di quel territorio, quindi non è una programmazione calata dall'alto, è una programmazione che parte prima di tutto dal capire ma qui di che c'è bisogno e chi ce lo sa dire meglio di coloro che vivono in quel territorio. Magari qui c'è una sfida con con il Lazio è stato molto, neanche c'è stato bisogno di questa sfida, devo dire, do veramente atto a Massimiliano, a Nicola Zingaretti, a tutta la giunta, un lavoro, è stato un lavoro semplice, nel senso che le scelte di priorità le avevano già fatte loro, con altri ci siamo stati lì a lottare per fargli fare scelte di priorità, e uscire dagli elenchi senza fine per dirci no, un attimo, caro Presidente di Regione, tu adesso mi chiarisci bene cosa vuoi fare, cioè fai le scelte per la tua comunità. Naturalmente abbiamo anche interagito in queste scelte, abbiamo, per esempio, c'è stato un caso, non dico il peccato, non il peccatore, di una regione in cui c'era un rilevante problema di depuratori e non ce l'aveva messo nella lista di interventi e ci ha presentato. E noi gli abbiamo detto, un momento, guarda che a noi ci risulta, perché a livello comunitario siamo in piena procedura di infrazione sui tuoi depuratori, quindi abbi pazienza, questa cosa va risolta, e l'abbiamo fatta mettere nel patto, e così. Penso è stato un... Ma la cosa, oltre a questa cosa, oltre a questo confronto sugli obiettivi, poi il confronto sulle risorse, allora fondo sviluppo e coesione, fondi strutturali, contratti di programma con ANAS, RFI, eccetera, mettiamo insieme il tutto e facciamo diventare tutto questo una programmazione coerente di un disegno su quel territorio, su quella regione, su quella città metropolitana. E poi la sfida della responsabilità. Insieme lavoriamo, ognuno deve sciogliere i nodi che dipendono da lui, magari ce li diciamo anche a vicenda, così scopriamo quello che non va e troviamo modo di superare una serie di ostacoli che nella realizzazione degli interventi, come tutti sappiamo, ci si presentano tutti i giorni. E poi compito dello Stato centrale, naturalmente del governo, è stato, partendo da tutto questo, costruire le interrelazioni tra le regioni del Mezzogiorno, tra le regioni del Mezzogiorno e quelle del Centro-Nord, in un disegno, diciamo, di coesione territoriale nel senso proprio del termine. Però la coesione, l'unità d'Italia. La coesione, il Mezzogiorno come parte integrante dell'Italia unita. Le aree in difficoltà presenti nel Centro-Nord le recuperiamo a un disegno complessivo di Italia unita. Anche al centro-nord c'è bisogno di questo. E così facendo siamo arrivati anche a quell'attivazione dei fondi strutturali che abbiamo detto prima, ad un'attivazione importante del Fondo Sviluppo e Coesione. Mi limito a fare l'esempio dei patti per il Sud. A 10 mesi dalla delibera CIPE che ha stanziato i 13 miliardi 412 milioni dell'FSC sui patti per il Sud, parlo qui solo dei patti per il Sud, quindi sto guardando, diciamo, dall'Abruzzo andate giù in senso orario fino alla Sardegna. Dopo 10 mesi noi abbiamo lavori in corso di esecuzione, cioè cantieri aperti per capirci, per 6 miliardi e 300 milioni. Ah, scusatemi, la massa completa, 13 miliardi 412 sono l'FSC dedicato ai patti. Ma questo fa leva e mette in campo interventi complessivi nei patti per il Sud per 39 miliardi. Allora, perché appunto combiniamo, l'FSC ci consente di fare amalgama con i POR, i PON, i contratti di programma e così via. Allora, dopo 10 mesi abbiamo lavori in corso di esecuzione per 6 miliardi e 300 milioni, significa il 16% dei 39. Interventi attivati, cioè bandi in corso o progettazione esecutiva completata e quindi bandi che stanno per partire, per 15 miliardi 256 milioni, è il 39%. In avvio di progettazione, quindi più indietro, 6 miliardi 654, il 17%, In fase di programmazione, quindi pre-progettazione, 11 miliardi 300 milioni, cioè il 28%. In altri termini, tra lavori in esecuzione e bandi o progettazioni esecutive completate o che stanno per essere completate, noi abbiamo attivato 21 miliardi e 500 milioni, che non significa che abbiamo ancora speso tutti, ovviamente, lo sapete meglio di me, questo significa la massa di risorse messa in movimento e che sarà via via in parte già spesa, in parte sarà via via spesa, è 21 miliardi e 500 milioni, cioè il 55% della dotazione complessiva dei patti, dei 39 miliardi. Questo è confortante, naturalmente senza non ci dobbiamo sedere sugli allori, questo significa che abbiamo messo in moto il processo, poi bisogna stargli addosso e tutti voi sapete, come lo sappiamo noi, che stare addosso significa giorno dopo giorno, stare appresso passo dopo passo a ogni procedura, a ogni passaggio procedurale. E così, stare appresso agli esecutori dei lavori, le imprese, non è che poi una volta uno affidato, no, poi bisogna stare lì addosso a vedere se rispettano i tempi e così via. Però questo è un quadro interessante, siamo al 2017, cioè siamo alla metà del periodo programmatorio, dobbiamo correre, però ripeto, stavolta possiamo dire il processo è stato messo in moto. Adesso vengo alla domanda che mi ha fatto e concludo con questo, il Carlo Mochi Sismondi. Tutto questo come si collega con la sostenibilità? Io direi esattamente come hai detto tu, Carlo, cioè si collega nel senso che la sostenibilità non è, come hai detto giustamente, come hai detto tu, non è solo anche, ovviamente, sostenibilità ambientale, ma è, lo diceva bene Massimiliano Smeriglio prima, sostenibilità sociale e quindi il tema dell'inclusione è fondamentale, ma c'è di più ancora, è sostenibilità in termini di qualità della vita, diciamo lo sviluppo intelligente, adesso si usa questo termine, io sono più vecchio quindi sono fermo a qualità della vita, roba dei 50 anni fa, ma insomma, più o meno il significato è quello, anche se il mondo è cambiato e lo stesso senso della qualità è cambiato. Ecco, allora, e poi dicevi giustamente la lotta alle disuguaglianze. Ora, questo è che fa parte della qualità della vita, perché un mondo di diseguaglianze spinte non è un mondo bello, non è un mondo dove si vive bene, è un mondo dove si vive male. Allora, le politiche di coesione, la cui ispirazione è proprio portare tutti a essere partecipi dei livelli più alti dello sviluppo, del progresso civile europeo, è una chiave di volta fondamentale per lo sviluppo equo e sostenibile. Da questo punto di vista, e con questo concludo, il governo italiano ha portato all'ultimo vertice sulla coesione, al Consiglio Coesione di Lussemburgo circa un mese fa, e lo porterà anche a Malta e poi al forum organizzato dalla Commissione europea a fine giugno, una posizione molto precisa. La posizione del governo italiano è: le politiche di coesione sono prioritarie, sono il segnale dell'Europa che guarda i bisogni dei suoi cittadini, dell'Europa, come dire, dell'Europa che vuole bene ai suoi cittadini. Poi c'è anche giustamente l'Europa un po' severa che ci richiama al rispetto dei vincoli di bilancio, c'è anche questo, no? È bene anche che ci sia. E l'Italia non si vuole sottrarre neanche un po' a questa severità, anzi, l'abbiamo fatta nostra fino in fondo. Il nostro deficit pubblico, lo dico con molta nettezza, è non solo sotto controllo, ma è tra i migliori nel contesto europeo di oggi. Ma aggiungo, ok, va bene, ci sta un po' di severità, ma è molto importante che la severità serva a voler bene a noi stessi. E allora le politiche di coesione sono il segnale esattamente di questo, di un'Europa che vuole bene a se stessa, per cui per noi sono prioritarie. Le risorse devono essere adeguate. So che non è facile, Christopher lo sa meglio di me, ma sarebbe molto importante se riuscissimo a mantenere invariate le risorse complessive dedicate alla coesione nonostante l'uscita del Regno Unito. E lo dico per conto di un governo di un paese che è contributore netto. Quindi quando dico questo significa che i contributori netti, tra cui anche l'Italia, ci devono mettere di più. Poi, secondo passaggio, aderiamo totalmente all'esigenza, anche questa severa ma sacrosanta, che del controllo ex post rigoroso euro per euro di come si spendono i fondi, per gli obiettivi che abbiamo concordato con la Commissione europea. E lo diciamo oggi, dopo questi 3 anni di svolta, perché sappiamo che questo è giusto e lo abbiamo fatto nostro fino in fondo. Naturalmente qui colgo l'occasione per ringraziare di nuovo la DG Reggio, la commissaria Cretu, che ci hanno aiutati su questo, anche aiutandoci in una riprogrammazione concordata imparando dall'esperienza, abbiamo visto alcuni programmi marciano meglio, altri marciano peggio, vediamo di gestire al meglio questa cosa. Però tutto deve essere concordato, definito e rispettato. Chiediamo alla Commissione europea 3 cose. Chiediamo all'Unione europea, perché lo chiediamo alla Commissione, ma lo chiediamo al Consiglio e lo chiediamo al Parlamento europeo. 3 cose. La prima, questo riguarda molto la Commissione, ma so che la commissaria Cretu è totalmente d'accordo con noi e la DG Reggio è totalmente d'accordo con noi, anzi siamo noi d'accordo con loro, semplificazione massima delle procedure. Noi italiani siamo abbastanza bizantini nelle nostre procedure, quindi non possiamo fare la predica a nessuno. Stiamo cercando di sfoltire le nostre procedure, di essere meno bizantini, vogliamo essere consonanti e chiediamo alla Commissione europea di essere consonante nel semplificare anche le procedure europee. Secondo passaggio, siamo contrari alla cosiddetta condizionalità macroeconomica, ossia la condizionalità macroeconomica stava per scattare per Spagna e Portogallo l'estate scorsa. L'Italia si è battuta perché non scattasse. Cosa significava? Che siccome Spagna e Portogallo non rispettavano l'obiettivo di finanza pubblica stabilito, c'era il rischio che venissero anche ridotte le risorse della coesione a loro disposizione. L'Italia si è battuta perché questo non avvenisse e siamo molto contenti che la Commissione europea ha deciso di non far scattare questa condizionalità. Perché? Perché è però ciclica invece che anticiclica, o forse, diciamolo meglio, è, come dire, peggiorare la situazione. Un paese, nel caso di Spagna e Portogallo, la difficoltà a rispettare il vincolo di finanza pubblica derivava anche da una difficoltà economica delle due economie, che avevano sofferto l'impatto della crisi in modo molto pesante. Poi adesso stanno riprendendo la crescita anche a ritmi significativi, però partendo da un impatto della crisi del 2008 pesantissimo. E ridurre le risorse alla coesione peggiora il quadro, non lo migliora. Quindi questo non toglie, questo io non lo dico perché l'Italia dice allora io non voglio rispettare il... No, fermo restando che l'Italia rispetterà tutti gli impegni sulla finanza pubblica, ma lo diciamo nell'interesse generale dell'Europa. La condizione da macroeconomica è sbagliata, mentre è giusto essere severi nel verificare che gli obiettivi che ci si è posti siano stati ex post conseguiti. Terzo e ultimo punto, per noi è una questione che non riguarda solo la coesione, ma tutte le risorse del bilancio europeo. Ogni volta che un paese, dall'Italia alla Spagna, anche alla Germania, anche se meno, alla Polonia, all'Ungheria, alla Francia, utilizzano risorse che vengono dal bilancio europeo, c'è una condizione generale di fondo. La rule of law fa parte del DNA europeo, lo Stato di diritto e la solidarietà reciproca nelle regole che ci diamo. Il riferimento alla questione dell'immigrazione ovviamente è evidente, ma non c'è solo questo. Alcuni paesi hanno bisogno che l'Europa, l'Unione Europea, faccia sentire una voce forte di civiltà democratica. Non è solo il problema immigrazione, anche, intendiamoci, se vogliamo è la cartina di tornasole quello, ma non è solo il problema immigrazione. E io credo che questo sia un punto fondamentale per garantire all'Europa il futuro che l'Europa deve avere, che è il futuro per i nostri figli, che è il futuro di rimanere il punto più avanzato della civiltà mondiale.